Abbiamo come argomento della nostra meditazione innanzitutto le feste che ci sono state ieri e l'altro ieri, cioè l'esaltazione della Santa Croce e Maria Addolorata, cioè la celebrazione della presenza della Madonna accanto alla croce, e poi anche direi anche la festa di oggi, che è una festa, diciamo, è la memoria di due santi, Cornelio e Cipriano, di cui magari non sapete molto, e che hanno però una loro importanza. Soprattutto servono nella nostra meditazione, serve avere presente chi sono Cornelio e Cipriano per non avere, come posso dire, una visione mitica della croce. E la visione mitica della croce è avere, diciamo così, quell'amore per la croce insano, che non è proprio dei cristiani. Beh, in concreto, allora Cornelio e Cipriano sono, in questo momento sinceramente non mi ricordo, non vorrei dire una cosa per l'altra, mi sembra, cioè, quale dei due era diventato papa, sono due santi che muoiono nelle stesse persecuzioni, e appunto uno dei due prima diventa papa e l'altro lo aiuta, ma cioè il punto fondamentale, però, al di là del fatto di essere papi, è che quando è passata la persecuzione che li riguarda, e, diciamo, le persecuzioni di quell'epoca, si apre nella Chiesa un grande dissidio a proposito delle persone che avevano ceduto lungo le persecuzioni, no? Cioè i cosiddetti lapsi, se potevano o no essere riammessi se potevano o no essere riammessi nella Chiesa, perché i rigoristi dicevano di no. I rigoristi dicevano di no. Ecco, rispetto alla croce, quindi c'erano stati due atteggiamenti rigoristi sbagliati. Il primo, quello di autodenunciarsi, come se fosse il martirio di per sé la santità, no? Quando invece noi dobbiamo sempre, e quindi questo è un atteggiamento sbagliato rispetto alla croce. E l'altro atteggiamento sbagliato, il fatto che quando non si riesce, per qualsiasi motivo, a vivere il dolore che stiamo vivendo, diciamo così, in maniera cristiana, il fare entrare la disperazione, il fare entrare l'espulsione, il fare entrare, ecco quindi io, pensiamo a cose molto più semplici, no? Io non sono stato coerente, sapete quante volte capita a noi sacerdoti, magari parlando con persone che vengono da una formazione cristiana e che poi a un certo punto, arrivati all'età adulta, quello che sia, commettono errori, peccati rispetto a cose, ecco, riguardo alle quali avevano idee chiarissime, no? Io che avevo idee chiarissime. Ecco, poi invece non è vero, forse, che avevo poi le idee così chiare, no? In realtà, perché poi invece io l'ho fatto l'errore che tanto ho stigmatizzato. E lì c'è una sorta di auto macerazione, di auto espulsione, di auto. E allora questi sono santi, ecco, nel Cipriano, perché invitano a non autodenunciarsi e poi fanno capire che quello che è veramente più grande di tutto è Dio, la grazia di Dio, che è importante ritornare, appunto, 70 volte 7, no? Tutte le volte che serve, tutte le volte che conta, tra le braccia del Padre. Ecco, sicuramente in questa dimensione quello che è veramente importante è la presenza della Madonna. Questa dimensione di tenerezza verso gli altri, verso se stessi, nel dolore. Quindi stavano, non so se avete letto ieri, abbiamo letto, sì, mi sembra di sì, questo brano ieri comunque, stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Noi sappiamo, no, che questo momento è il momento nel quale Dio, nella persona di Gesù, affida tutta l'umanità alla Madonna, ma questa opera, affidandole a lei, affidando Maria Giovanni, ma questa operazione è un'operazione innanzitutto molto umana, cioè innanzitutto quello di cui Gesù è preoccupato è il fatto che una donna vedova, come era Maria, non potesse sopravvivere da sola alla morte del figlio. E quindi chiede a Giovanni di pensarci lui. Ecco, questo è bellissimo, se ci pensi, no? Cioè, è bellissimo che una delle cose più importanti nella vita cristiana, che è l'affidamento dell'umanità a Maria, il fatto che Maria è immagine della Chiesa, il fatto che Maria impersonifica la Chiesa, il fatto che Maria è la tenerezza, diciamo così, di Dio, tutto questo avviene innanzitutto per motivi umani. Noi non dobbiamo mai separare il divino e lo umano. A me non piace tanto il titolo, se poi non voglio entrare nel merito, no? Di un libro, adesso non lo voglio citare, ma comunque che è bellissimo, che va benissimo, che dice tante cose belle, per carità, che dice, più o meno, se non ricordo esattamente, mi sembra che dica o Dio o niente. Ecco, questa impostazione qui, non dico che, radicalmente è una visione musulmana della vita. Cioè il musulmano, diciamo, c'è il credente in Allah, ebbene, o se no c'è l'infedele, cioè se no c'è il nulla. Ecco, il cristiano non è così. Non è vero che è proprio sbagliato dire o Dio o niente. Per esempio, se dicessi durante la Santa Messa dobbiamo scegliere tra Dio e l'uomo, capite che è sbagliato, no? Cioè, perché? Perché al centro della Messa chi c'è? Al centro della Messa c'è l'evento pasquale. Che cos'è? Passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo. Già questo è Dio e uomo assieme, perché l'umanità, perché Cristo è Dio che si incarna, quindi Dio e uomo assieme. E poi c'è il fatto che nella messa, cioè la messa non si fa mai da soli, voi sapete, no? Che anche se un sacerdote celebrasse da solo ci sarebbe tutta l'umanità, ma poi ordinariamente nella messa c'è il popolo, c'è la gente che, avendo suo luogo, nel proprio luogo nella messa, senza confondere i ruoli, però ha un'importanza fondamentale, essenziale. Cioè, il sacerdote celebra la messa innanzitutto per le persone che sono presenti, non solo, per tutta la Chiesa, per tutti i morti, per tutte le persone. Ecco, però già semplicemente il fatto di dire preghiamo per le persone che ci stanno a cuore, che possono essere tutta l'umanità, però sono i nostri cuori. Ecco, tutto questo per metterci davanti allora a questo mistero della croce, no? Il mistero della croce appunto è lo leggevamo, questa tradizione, no? Non sappiamo quanto sia, non è certamente un dogma di fede, però questa tradizione per cui il riconoscimento della croce avviene con il fatto che questo, adesso non ricordo se fosse un re o un imperatore o una persona ricca o chi fosse, insomma, prende, solleva quel pezzo di legno e non lo riesce a sollevare per quanto è pesante, capisce che è un fatto miracoloso e poi gli viene detto che non poteva sollevarlo perché era vestito da ricco e che se invece indossava l'abito dei poveri, della povertà, ci sarebbe riuscito. Cosa significa questo fatto, no? Che abbiamo c'è meditazione, sto prima se non, giorno 15, anzi giorno 14. Cosa significa? Significa che si può portare la croce soltanto se si è umili. Però che cosa significa questa cosa? Cosa significa portare la croce soltanto se si è umili? Perché, ecco, sicuramente il giorno 14 ricorderete, perché è stata una cosa un po' divertente, no? Che non c'era l'acqua calda quando ci siamo alzati, che era saltato. Allora, tutti abbiamo scherzato, immagino a colazione, sul fatto che il giorno della croce non ci fosse l'acqua calda, ma quasi che la manutenzione dell'elis avesse previsto. Ma che cosa significa? Adesso io faccio la doccia con l'acqua fredda, perché devo essere umile? Che c'entra l'umiltà? Infatti non c'entra niente. Cioè, non è quello il passaggio, non è che per portare la croce bisogna essere umili in senso diretto. Il punto è che la croce, che cos'è la croce? La croce è l'aspetto di morte che c'è in ogni atto di amore, che c'è in ogni donazione. Chiaro, quando noi pensiamo alla croce non dobbiamo pensare a purtroppo le disgrazie che avvengono, cioè quello sì, certo, quelle sono croci che non si scelgono, cioè si possono soltanto così subire, vivere. Ma invece, no, come quella che è successa, appunto, lo sappiamo tutti, no? Queste nostre sorelle che sono morte in Messico. Ma invece noi dobbiamo parlare di quella che santifichiamo, che è la croce quotidiana. La croce quotidiana da che cosa è data? È data al fatto che io, cioè, scelgo di donarmi, quindi scelgo di morire. Prendiamo un caso banalissimo e semplice, che quando stiamo assieme parliamo con le persone, le ascoltiamo, quindi io muoio al fatto che vorrei essere io a dire la mia, a spiegare io perché la Raggi va male o va bene, non lo so, no? Come bisogna fare per sistemare gli autobus e la metro, e invece lascio parlare l'altra persona. Ecco, in quel momento, se io faccio questo atto di amore, che è un atto di donazione, per cui io ascolto te che parli e ti dono in quel momento il mio tempo e quindi così ti amo perché ti ascolto e ti dono una frazione della mia vita che non tornerà più, perché quei 10 minuti in cui tu parli io ti ascolto, che non torneranno più quei 10 minuti, perché domani quando si ripresenterà la situazione in realtà sembrano gli stessi 10 minuti, ma non sono gli stessi, sono altri, ovviamente. Ecco, facendo così io muoio, quindi prendo la croce, ma questo lo posso fare perché sono umile, cioè perché mi sono aperto a te, mi sono messo da parte. Perché per amare le persone, allora questo è il punto, per amare le persone bisogna essere umili. Per amare le persone, adesso non parliamo, non pensiamo all'amore così delle cartoline, l'amore romantico, l'amore che si fotografa, ma pensiamo innanzitutto al basic, che è la stima, no? Io non posso amare una persona che non stimo, bisogna innanzitutto stimare, ma per stimare qualcuno io devo essere umile, perché devo trovare qualcosa in cui quella persona è meglio di me. O comunque sono contento che faccia lui, lei, quella cosa al posto mio. Ossia. E questa stima che cos'è? Oh, questa stima è frutto, guarda un po', è frutto della fede in Dio. Questo passaggio non è semplice, però lo facciamo con l'aiuto della Madonna in questo momento di orazione. Che cos'è la fede in Dio? Che cos'è credere? Credere è credere a qualcuno, è in ultima analisi il riconoscimento incondizionato dell'esistenza dell'altro. Sembra, questa frase sembra una frase così impegnativa, grande, ridondante, no? Però quando io parlo con qualcuno, questo mi dice una serie di cose. Se io vado a fare nel negozietto qui vicino una ricarica al cellulare, dico guardi, voglio €50 di Wind sul mio cellulare, quello mi dice il numero, lo digita, io verifico e poi schiaccio il pulsante e mi arriva la conferma, mi dà il foglietto. Lì non c'è stato nessun atto di fede, no? Perché la fede è conoscere qualcosa sull'autorità del testimone, qui non c'è nessuna autorità del testimone, nel senso che quello che è autorevole qui sono il pezzo di carta, il fatto che mi arriva la conferma del messaggio dalla Wind, e quindi può essere chiunque che lo fa, non mi interessa che sia lui, lei, il ragazzino. Beh, ma se invece io a quello lì gli chiedo, dico, senta, scusi, ma oggi il ferraio qua accanto è aperto, che è un genere, però mi sembra, e lui mi dice, sì, ha avuto un funerale, arriva tra un'ora, per dire, lì è fede, cioè io quello lì lo so perché me lo dice lui. Ora capite che quanto più questo momento in cui io credo a quella persona riguarda qualcosa di ampio, tanto più io accolgo quella persona, riconoscimento incondizionato, cioè allora, perché quello che lui mi dice, quello che quella persona mi dice, è qualcosa che se io lo chiedo, che non dipende da null'altro, se questo riguarda tutta la vita, pensate semplicemente a due persone che si amano, tu mi ami? Risposta, sì, ti amo, e questa risposta è un atto di fede, no? Poi posso anche, tutte qualsiasi prova che io ho, è una prova comunque parziale, È vero che nel passato abbiamo dato queste prove, ma nel futuro? Che cosa vuol dire questo rispetto a Dio? Tu credi in Dio? Credi in Dio. Ecco, allora, credere in Dio non significa credere che Dio è un atto di essere. Stiamo attenti, perché quello è quello che si studia nella filosofia, perché l'atto di essere è qualcosa che ci mette posto la parola essere, eh? Il mare, la montagna, la luce, il calore, l'amore, l'universo, le stelle, il buio, cioè, capito? L'essere è qualsiasi cosa. Invece, riconoscere che tu sei tu, che Dio è Dio, significa nella realtà riconoscere che Dio è padre. Ma quando io dico che Dio è padre, dico che Dio è padre per me. Quindi, che io sono figlio, cioè, chiaro, no? In questo momento stanno iniziando le scuole, per cui l'altro giorno sentivo una mamma che diceva, adesso non mi ricordo esattamente l'espressione, comunque portava la bimbetta più grande all'asilo per la prima volta, no? Quindi stava facendo l'inserimento, ecco, stava facendo l'inserimento, quindi portava il bambino al nido e poi però stava lì 2 ore, no? C'era, non c'era, questa cosa qua, ecco. Cioè, allora, le maestre dicono, riconosciamo che tu sei madre, tu sei la mamma, quindi non è che dicono, riconosciamo che tu sei madre per me, cioè non è che le maestre dicono, tu sei mia mamma, tu sei la mamma della bambina, ma di fronte a Dio non è che noi diciamo, tu sei padre dell'umanità, sì, ok, ma sono io, cioè tu sei padre, l'umanità sono io, tu sei padre mio. Quindi vedete, credere significa riconoscere che Dio è padre, quindi che io sono figlio, quindi che tra noi due c'è un rapporto di paternità e filiazione. Quindi significa amore, cioè significa io credo che tu sei, cioè ti amo come padre, mi sento amato da te come figlio. E in questo contesto, con tutte le mie debolezze, per quello che sono, beh, quando io dico ti amo una persona vuol dire ti prendo così come sei, in maniera incondizionata. In questo contesto c'è la croce, nel senso che a volte questa croce ha un senso umano. Quindi la ragazzina che è stata lasciata dal ragazzo, ecco, magari tutte le amiche dicono certo, meno male che l'ha lasciato perché proprio era quello sbagliato, no? Quindi potrebbe essere, il dolore ha un senso umano. Ma poi il vero dolore in realtà non ha nessun senso, questo è molto importante, il vero dolore non ha nessun senso umano. Quello che è successo, quell'incidente in Messico, per cui sono morte non so quante, 12 persone dell'opera, non so, 10 numerari ausiliari, 2 numerarie, adesso può essere che mi sbaglio i numeri, ma anche perché c'è qualcuno ancora così, non ha nessun senso, non ha nessun senso umano. Ha senso soprannaturale, nel senso che io lascio fare a Dio. Ma questo non toglie il buco. Ecco, voi pensate, no? L'avete sicuramente pensato. Tutti i centri dell'opera nei quali queste donne sarebbero dovute tornare hanno dei buchi enormi. Le famiglie di queste ragazze, i genitori, fratelli, sorelle, le amiche, hanno dei buchi enormi che non vengono colmati da dei ragionamenti. Cioè sono molto pochi i dolori che si hanno un senso umano. Oddio, io ho malessere, mi curo, meno male, abbiamo preso in tempo. Questo ha un senso umano. Il tumore preso in tempo, no? Ha un senso umano. Ma questo succede poche volte, soprattutto non sulle cose veramente grandi. Il terremoto di Ariccia non ha nessun senso umano. Ecco, allora, Cornelio e Cipriano ci dicono: sbagliano le persone che ideologicamente dicevano no, nella Chiesa devono esserci soltanto i puri e i forti. No, nella Chiesa ci stanno tutti quelli che Dio vuole, che sono uomini qualsiasi deboli, lapsi. Siamo tutti lapsi, dicevano, ma in fin dei conti chi non è lapso? Lapso vuol dire, no? Chi cade, chi sbaglia, ma chi non è così in fin dei conti? E Maria ci aiuta a stare accanto al dolore. Maria è colei che aiuta Gesù a vivere la sua croce, sta accanto a lui nella croce e sta accanto a ciascuno di noi quando, come Cristo, viviamo la nostra croce nella nostra vita quotidiana.